E vi invito ad aprire le vostre Bibbie. Faremo due letture questa sera. La prima nel Nuovo Testamento, Luca 16, un solo verso, il verso 10. Poi leggeremo dal libro di Geremia al capitolo 12, ma prima leggiamo Luca 16, verso 10. Dio sia lodato. Luca 16, 10. Gesù dice: chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Amen. E andiamo a leggere Geremia 12, 5. Libro del profeta Geremia, capitolo 12. Anche qui un solo verso, il verso 5. Dice così, Geremia 12,5: se correndo con dei pedoni questi ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Se non ti senti al sicuro che in terra di pace, come farai quando il Giordano sarà in piena? Amen. E in particolare mediteremo la prima parte del verso 5 di Geremia 12. Se correndo con dei pedoni questi ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Amen. Voglio parlarvi e dare un titolo a questa predicazione: delle cose normali e delle cose eccezionali. Prima di fare l'eccezionale, fai il normale. Prima di fare le cose eccezionali, fai le cose normali. Ho letto un articolo interessante, perché volevo vedere se un uomo può correre contro un cavallo. Allora sono andato a cercare corsa uomo contro cavallo. Sapete cosa ho scoperto? Che sulla breve distanza nessun uomo può battere un cavallo. Anche l'uomo più veloce del mondo non può battere un cavallo sulla breve distanza. Ma ho scoperto che sulla lunga distanza un uomo può battere un cavallo. Perché? Perché mentre l'uomo ha l'intelligenza, sa dosare le proprie forze ed è capace di correre una maratona, 40 chilometri, il cavallo non sa dosare le proprie forze. E a un certo punto si sfianca e non può più correre, si deve riposare. E hanno fatto, e le fanno ancora, se andate a cercare, in Galles e in America fanno queste cose. Non c'hanno niente da fare, evidentemente, no? Fanno queste cose, fanno le corse degli uomini contro i cavalli, su distanze addirittura più di 40 chilometri, addirittura 80 chilometri fanno. E sugli 80 chilometri spesso vincono gli uomini. Sapete che anche nell'antichità i cavalli si dovevano riposare. E gli antichi romani avevano messo tanti punti, dove stazioni dove i cavalli, anche quelli che portavano le lettere, la posta, no? Si fermavano, cambiavano il cavallo e ripartivano. E così anche finché ci sono stati i cavalli che portavano la posta, no? Adesso la posta la portano gli esseri umani. Adesso non c'è neanche più bisogno, c'è la posta elettronica. Però per dire, è interessante che come potrai gareggiare con i cavalli se ti stanchi a correre contro i pedoni? Cioè, giustamente, questa corsa contro i cavalli la può fare solamente un atleta, una persona che si è preparata bene, eh? se la faccio io la corsa col cavallo, pure se è un asino, mi batte uguale, no? Ma il punto è, se correndo con dei pedoni, questi ti stancano. Il pedone è il fante, cioè è il soldato a piedi. Qui si usa un linguaggio militare. E i cavalli sono i cavalli da combattimento, i cavalli montati da cavalieri in battaglia. Se correndo con dei pedoni, questi ti stancano. È una cosa alla portata correre con altri che stanno a piedi. È una cosa fuori dalla nostra portata correre contro i cavalli. Ma se le cose alla nostra portata già non riusciamo a farle, come faremo a fare le imprese come combattere contro i cavalli? E allora ho fatto qualche riflessione. La prima cosa che in questa vita dovremo avere delle prove, come una corsa. Le gare di atletica leggera, sapete come si chiamano negli Stati Uniti d'America? Si chiamano trials, che significa prove. Prove. Gli atleti si cimentano in gare, gareggiano gli uni contro gli altri in queste prove e solamente i migliori atleti poi vanno a gareggiare, per esempio, alle Olimpiadi o ai campionati mondiali. Ma devono superare delle selezioni, delle prove. Bene, anche noi, spiritualmente parlando, dobbiamo avere delle prove. Certo, non ci piace avere delle prove, preferiremmo non avere le prove, ma la parola di Dio ci dice qualcosa di molto importante riguardo le prove. Nella lettera di Giacomo, al primo capitolo, dice così, Giacomo 1:2, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Quindi le prove sono necessarie. Dio permette che siamo provati perché dobbiamo imparare a non stancarci a correre coi pedoni. Dobbiamo essere provati. La fede deve essere messa alla prova. Quindi tu ed io dobbiamo affrontare delle prove, prove svariate, dice Giacomo, prove fisiche, prove morali, prove economiche, prove familiari, prove che sono problemi, difficoltà, ostacoli, malattie, le dobbiamo affrontare. E non dobbiamo stancarci. Dobbiamo affrontare ogni prova sapendo che la prova della nostra fede produrrà costanza. È un po' come l'atleta che si sottopone a delle rinunce, che fa delle diete particolari, che deve poi mettersi alla prova con gli altri. Deve scoprire se è in grado di gareggiare e vincere. L'Apostolo Paolo diceva di se stesso, io disciplino il mio corpo, addirittura lo riduco in schiavitù, dice, perché io devo gareggiare per vincere il premio. Non voglio correre a vuoto, voglio arrivare al traguardo. E per arrivare al traguardo abbiamo bisogno di costanza. La prova della fede produce costanza. Quindi il metodo di Dio è farci cominciare con prove facili, per poi sottoporci a prove più difficili. Un po' come fanno gli allenatori, no? O un po' come fanno quelli che ti mettono in sesto quando tu non ce la fai neanche a camminare, no? Prima ti cominciano a far fare qualche passetto, poi dopo correrai, ma prima devi riprenderti, prima devi cominciare con cose facili. Ci siete ancora, fratelli, sorelle? Mi sono perso qualcuno. Il metodo di Dio è cominciare a farti superare qualche prova facile. Ed egli, conoscendo esattamente qual è il peso che tu puoi sopportare, ti darà dei pesi che tu sei in grado di alzare. No? Non so se avete mai visto, forse da qualche parte, queste palestre dove c'hanno i pesi e c'hanno queste sbarre dove alle estremità mettono i pesi. E allora tu vai lì e cerchi, io non l'ho fatto mai, se vai lì cerchi di sollevare il peso, se hanno messo un chilo da una parte e un chilo dall'altra ce la fai. Se ce la fai te ne mettono uno un po' più pesante, prova quest'altro, prova quest'altro, a un certo punto non riesci più a sollevarlo perché sennò ti spezzi la schiena. Dio non ti metterà mai dei pesi che non sei in grado di sopportare. E questo dovrebbe consolare il nostro cuore, fratelli, sorelle. Non è che Dio ci butta allo sbaraglio, dice ecco il cavallo, comincia a correre. No, dove sta? Come faccio? Il Signore piano piano ci porta ad un grado, ad un livello di capacità per affrontare le prove più difficili. E se siamo fedeli nelle minime cose, come abbiamo letto, potremo essere fedeli anche nelle grandi. Ma se non siamo in grado di sopportare le piccole prove, come faremo quando avremo il fiume in piena, come dice qui Geremia? Come faremo di fronte alle difficoltà grandi? Quindi il metodo di Dio è farci cominciare con cose facili, per poi sottoporci a prove più difficili. E allora tu non ti meravigliare, perché a volte noi caschiamo dalle nuvole. Oh Signore mio, sta cosa non me l'aspettavo proprio, ma com'è, mo come faccio? Non ce la faccio. No, non dire mai non ce la posso fare, perché il Signore che è saggio sa che puoi farcela. Quindi la prima buona notizia stasera è che tu puoi farcela, perché se Dio ha permesso questa prova, questa difficoltà nella tua vita è perché tu la puoi sopportare, puoi farcela. Certo, poi noi dentro di noi diciamo, ma sì, ma perché a me mi hai fatta venire questa prova pesante, falla venire a quell'altro, che quello è più forte di me. Ma evidentemente tu hai un concetto di te molto molto umile, perché se il Signore ha permesso che a te venisse quella difficoltà è perché sa che tu ce la puoi fare. Fratello Alberto, però come facciamo a dire che è il Signore? Beh, intanto Dio governa ogni cosa. O crediamo o no? Se crediamo che Dio governa ogni cosa, che non si distrae, no, non è che ti piomba addosso una disgrazia, una cosa tremenda, e il Signore non c'era, era andato da qualche altra parte. No, il Signore lo sa. Quindi l'unica alternativa è che Dio c'ha un piano. Noi non lo capiamo, noi siamo limitati, e noi possiamo dire questa prova è troppo grande per me, ma il Signore ti dirà invece no, tu la puoi sopportare. Puoi correre anche contro questo cavallo, eh? Ce la puoi fare. E io sono contento che il Signore mi dice ce la puoi fare. Perché tutto il mondo mi dice non ce la farei mai. Io stesso dico non ce la posso fare. E Dio invece dice tu ce la farai. perché io sono con te. Tu ce la farai. Amen. Qual è lo scopo divino di queste prove? Lo scopo divino è farci crescere, fortificarci e renderci alla fine vittoriosi. Come l'allenatore fa con l'atleta, no? L'atleta è lì, ogni tanto, non so se sentite, se seguite le notizie sportive, ma io ogni tanto sento che il tale atleta ha cambiato allenatore. Ultimamente un atleta famosissimo ha cambiato allenatore. Perché? Perché non si trovava più bene con quello che c'aveva prima, perché non vinceva più. Io voglio un allenatore che mi porta a vincere. Ma noi non dobbiamo cambiare allenatore. Il Paracleto, lo Spirito Santo che Dio ti ha dato, è colui che ti aiuta, è colui che ti guida, è colui che ti fortifica, è colui che ti dà la dieta adatta, è colui che ti renderà capace di battere ogni avversario. Amen. Certo, quando il Signore ci allena, vuole essere ascoltato. Non è che un atleta c'ha l'allenatore, o c'ha il, adesso si chiamano i personal trainer, c'è il personal trainer che ti sta lì vicino e ti dice fai così, fai cos'ha, tot di questi esercizi, tot di quell'altro. Tu c'hai il tuo allenatore personale e poi dici no, faccio come mi pare. Oppure dopo che hai fatto l'allenamento ti vai a fare i bucatini alla matriciana e quello dice non li devi mangiare i bucatini alla matriciana se vuoi correre domani, no? Però sono buoni i bucatini alla matriciana. Il problema è che noi siamo impegnati in una gara spirituale e non ci possiamo permettere di sbagliare la dieta. Amen. E qual è la nostra dieta? Dobbiamo cibarci della parola di Dio, dobbiamo bere dell'acqua della vita, dobbiamo fortificarci nella forza della sua potenza. In questo modo noi saremo vincitori. Ma se trascuriamo il programma che il nostro allenatore ha stilato su misura per noi, rischiamo di fare cilecca o fallire il bersaglio e non vincere la gara. Quindi, siccome il Signore è un allenatore molto saggio, ci dobbiamo rinfrancare, cominciando a essere fedeli nelle piccole cose. Ora, perché ho dato questo titolo alla meditazione, prima di fare l'eccezionale fai il normale? Perché noi a volte vorremmo fare nei momenti di entusiasmo, no? Il Signore ti benedice, ah Signore, io sono pronto a morire, quello che vuoi, Signore, io lo faccio per te, rinuncio a tutto per Gesù. Cioè, abbiamo dei bellissimi cantici, no? Ecco, quello è l'eccezionale. Ma il Signore dice, prima di fare l'eccezionale, fai il normale. Perché tu l'eccezionale puoi anche farlo, ma l'eccezionale, appunto, come dice la parola, è un'eccezione. Può capitare una volta tanto, una cosa eccezionale. Ma noi dobbiamo essere fedeli costantemente nelle cose normali. La parola normale, sapete da cosa deriva? Da norma, regola. Se tu hai una norma, una regola nella tua vita, se tu hai un metodo, perché si chiamavano metodisti? Questi credenti anglosassoni che hanno portato un risveglio meraviglioso in tutto il mondo, Wesley e quelli come lui, erano chiamati metodisti perché avevano delle regole e non dovevano sgarrare queste regole, regole di preghiera, regole di lettura della Bibbia, regole di testimonianza, avevano erano decisi che ad ogni costo quelle regole dovevano essere mantenute e il Signore l'ha benedetti. A noi pentecostali non ci piacciono le regole, noi siamo come lo Spirito ci dice di fare. Ora tu assicurati che sia lo Spirito Santo e non sia lo Spirito tuo. Perché io devo sentirmi nel cuore, allora il Signore mi deve parlare, mi deve dire, vai in chiesa. Lo Spirito Santo ti deve dire vai in chiesa. E magari ti deve pure mettere a sveglia, perché non te lo ricordi. Lo Spirito Santo ti deve dire, non devo picchiare quello che mi ha rigato la macchina. Te lo deve dire lo Spirito Santo. O lo sai. Perché noi siamo tutti spirituali, no? E invece dovremmo essere normali. Credenti normali. E non è facile essere credenti normali. Perché essere credenti normali significa essere credenti regolari. Credenti che seguono le regole, che magari non fanno niente di strepitoso. Non è che io tutti i giorni risuscito i morti, fratelli, sorelle, no. Ma prima di fare le cose eccezionali, fai le cose normali. Questo capita spesso quando si è giovani nella fede. Vogliamo fare cose eccezionali. Io voglio fare cose eccezionali per il Signore. Amen, un buon sentimento. Comincia a fare cose normali. Comincia a essere fedele nelle piccole cose. Frequenta le riunioni regolarmente. Ma lo sai che c'è una riunione di preghiera il martedì? Lo sai? Qui c'è una riunione di preghiera ogni martedì. Ma davvero? Non lo sapevo. Adesso lo sai. È normale se ci vieni. Non stai facendo niente di eccezionale. È normale. Ore 19:30 c'è la riunione di preghiera. Sto facendo uno spot pubblicitario. E il Signore ci benedice pure. E il Signore battezza con lo Spirito Santo. E il Signore ascolta le nostre preghiere. Poi pensa che il giovedì c'è lo studio biblico. E non fai niente di speciale, niente di eccezionale se alle 19:30 sei qui. E me non ci posso venire. Ma Dio lo sa se ci puoi venire, non lo devi dire a me. Dio lo sa. Perché ti assicuro che se c'è un appuntamento dal dentista e quello te l'ha dato alle 19:30, tu ci vai. O no, fratelli? A volte noi gli appuntamenti umani li rispettiamo, ma gli appuntamenti col Signore non li rispettiamo. E non lo so qual è la cosa più grave, fratelli. Prima di fare l'eccezionale, fai il normale. Sii fedele nelle piccole cose. Adempi la volontà di Dio rivelata. Qualcuno dice, perché io adesso prego. Passerò la prossima settimana in digiuno e preghiera. Amen, gloria a Dio, fallo. Perché Dio mi deve rivelare la sua volontà. Certo. Ma la volontà rivelata la stai mettendo in pratica? Cioè tu vuoi che Dio ti riveli qualche cosa di speciale. Ma ciò che è normale è già rivelato qui. Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Non c'hai bisogno di fare una settimana di preghiera e digiuno, falla, perché ti farà bene. Ma non c'è bisogno che per sapere che Dio vuole che ti santifichi, hai bisogno di una rivelazione particolare. C'è scritto. È normale, è una regola.
ogni credente deve santificarsi, consacrarsi a Dio, rinunciando al peccato, rinunciando alle vanità, rinunciando a ciò che offende il Signore. Questa è la santificazione. E prendendo e assorbendo le qualità divine, perché Dio è santo. Siate santi perché io sono santo, dice il Signore. E, fratelli, già solo questo ci impegna tutta la vita, no? Solo la ricerca della santificazione ci impegna tutta la vita. Tu vorresti fare qualcosa di eccezionale, ma io ti dico, sei riuscito a correre coi pedoni? Hai fatto quello che è normale, quello che è regolare, che è alla tua portata? La santificazione, come si fa a diventare santi? Perché Dio ci ha dato lo Spirito Santo allora? Per rimanere nel peccato, no? Per santificarci, per liberarci di tutte le brutture del vecchio uomo, no? Il vecchio uomo e la vecchia donna, va? Perché poi tante volte le sorelle dicono solo gli uomini hanno il vecchio uomo, c'è pure tu. Il vecchio, l'umano, il carnale, che deve morire, mentre lo spirituale, che è all'immagine di Cristo, deve fortificarsi e prendere più spazio. Quindi cominciamo ad adempiere la volontà di Dio rivelata, poi passeremo a quella speciale, perché poi i missionari, quelli che hanno avuto delle grandi visioni da parte di Dio, quelli che hanno compiuto delle grandissime imprese per il Signore, hanno costruito orfanotrofi, ospedali, hanno fatto cose meravigliose per il Signore, ma avevano prima imparato a battere i pedoni. Poi hanno corso contro i cavalli e hanno vinto. Ma se correndo con dei pedoni questi ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Se pregando un'ora sola ti stanchi. Io stavo riflettendo su quelle parole di Gesù nel Getsemani. Perché a volte ci domandiamo, ma quanto tempo devo pregare io? Quant'è una preghiera congrua? Ma Gesù incontra i discepoli e dice, vegliate, rimanete qui con me, io vado un po' più in là, vado a pregare. Ma era notte, i discepoli si addormentano. E quando Gesù ritorna, ma come dormite? Non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Cioè Gesù sta dicendo che un'ora era poco, un'ora sola. Quanto tempo passiamo nella preghiera? Quanto tempo dedichiamo della nostra giornata alla comunione con Dio? Non stai facendo niente di speciale se preghi un'ora sola. È normale. Adempi la volontà di Dio rivelata, poi passerai alle cose speciali, alle imprese, perché il Signore non ti chiamerà mai alle grandi imprese se non sei stato provato nelle piccole battaglie. Prima, una piccola battaglia. E impari a indossare l'armatura di Dio. Amen. E impari a indossare l'elmo della salvezza. Ti metti ai piedi calzari dell'Evangelo della pace, prendi lo scudo della fede, la spada dello Spirito che è la parola di Dio, la corazza della giustizia, la cintura della verità ai fianchi, tutta l'armatura di Dio e cominci a combattere, perché il nostro combattimento, fratelli, non ce lo dimentichiamo, non è contro carne e sangue. Non stiamo combattendo con i fanti e con i cavalieri, stiamo combattendo contro un nemico molto più agguerrito, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, contro i dominatori di questo mondo di tenebre. Come combattiamo se non ci abbiamo l'armatura addosso? Devi combattere, perché anche se tu non vuoi combattere, no? Dai forfè. Ma io non voglio combattere, bandiera bianca, non combatto. Il diavolo non gli interessa, quello ti combatte uguale, quello gli viene addosso lo stesso. Quindi è meglio mettersi l'armatura e andargli addosso nel nome del Signore, così lo sconfiggiamo, così ci rendiamo conto che siamo più forti con l'aiuto di Dio. Sii provato nelle piccole battaglie e poi il Signore ti chiamerà a fare grandi imprese. Qualcuno in mezzo a noi dirà, ma io non voglio fare grandi imprese per il Signore. Va bene, fai quello che è normale. Fai quello che è normale. Forse il Signore addirittura non ti chiamerà mai a fare qualcosa di eccezionale, di speciale, ma se fai quello che è normale, scoprirai che attraverso la tua testimonianza Dio salverà delle anime. Attraverso la tua piccola luce molti saranno illuminati. Attraverso la tua fedeltà alle riunioni molti saranno edificati. Attraverso le tue preghiere che tu eleverai nel segreto e in chiesa molti saranno consolati. Attraverso quella visita che tu farai ogni tanto a qualche anziano, a qualche ammalato, le persone saranno edificate e consolate. Ma io voglio andare a evangelizzare in carcere. Ma comincia a fare le cose normali. Vi ci manderei a tutti a evangelizzare in carcere. Veramente, fratelli. E a qualcuno di voi, ce lo lascerei pure un pochettino, così. Sto scherzando. Mi diceva uno di questi detenuti ieri mattina, ma perché non puoi venire su con noi? Io non posso venire su con voi. Mi faccio arrestare così vengo su con voi. Vado a picchiare una guardia così. Mi arresta e mi porta subito su. Non si può, però fratelli, vi assicuro, non cercate le cose speciali, ma chiedete al Signore, Signore, fammi essere un cristiano, una cristiana normale, normale, niente di speciale, niente di speciale. Non c'è niente di speciale nel leggere quotidianamente la Bibbia, nel meditarla, passare del tempo in preghiera, meditando la parola del Signore. Non c'è niente di speciale nel dare buona testimonianza ai vicini di casa, in famiglia. È normale. Ma qualcuno sta dicendo dentro di sé, fratello Alberto, ma le cose che tu dici normali, per me già sono speciali. È qui il punto. Mi ricordo quando, dei tanti insegnamenti che ci ha lasciato il fratello Toppi, mio pastore, quando ero giovane, lui diceva che la Chiesa è sempre a un livello più alto del mondo. Ma se il livello del mondo, la morale del mondo si abbassa, anche la Chiesa si abbassa. E ci aveva proprio ragione. Perché il livello della Chiesa si è abbassato tanto. Ma noi possiamo invertire questa tendenza, fratelli e sorelle. Perché l'immoralità è cresciuta, perché sì, il mondo va alla deriva, perché le famiglie sono sfasciate, perché chiamano bene il male e male il bene, come dice il profeta, ma noi abbiamo la parola di Dio. La nostra norma non è mai cambiata, è sempre quella. E con l'aiuto di Dio, fratello, sorella, tu puoi essere un cristiano regolare, normale. Non è impossibile. Dio non ti sta chiamando a fare una cosa straordinaria, ma una cosa ordinaria. Certo, da solo non ce la puoi fare. E non ce la puoi fare neanche facendo il disubbidiente al Signore. Ce la puoi fare sottomettendoti alla volontà di Dio e cominciando fin da stasera a dire: Signore, io voglio fare sul serio. Fino adesso abbiamo scherzato, si dice, ma ora voglio fare sul serio. Fare sul serio nelle cose di Dio significa essere cristiani che gareggiano con i pedoni e non si stancheranno. Amen. E Gesù l'ha detto: pregate senza stancarvi. Vogliamo chinare il capo, vogliamo pregare? Non cercare le cose eccezionali. Fai ciò che è semplice, ciò che è normale. Sarai già impegnato abbastanza, veramente. Forse hai bisogno di dare un metodo alla tua giornata, alla tua vita di preghiera, alle tue abitudini. Devi mettere una regola. Più leggerai la parola di Dio, più sarai chiamato dal Signore a piegare le ginocchia. Più piegherai le ginocchia e più avrai voglia di leggere la parola di Dio. E più farai queste cose, più vorrai condividere con altri la tua fede. È un circolo virtuoso, ma devi prendere una decisione, perché tutto parte da una decisione. Una decisione. Se correndo con dei pedoni questi ti stancano, vuol dire che tu non sei allenato. Ma se dici allo Spirito Santo questa sera: Signore, ti prego, Signore, cambia la mia visione. Dammi la tua visione, Signore. Fammi vedere le cose come le vedi tu, Signore. Voglio camminare per lo Spirito e non per la carne. Voglio fare quello che ti piace, Signore. So che all'inizio mi metterai davanti delle cose semplici da fare. Le prove saranno adeguate al mio tono spirituale. E man mano, Signore, io troverò gioia, piacere nel fare la tua volontà. E allora tu mi metterai davanti altre cose da fare e altre prove da superare. E in questa maniera io crescerò. E sarò una benedizione. Fai ciò che è semplice, poi il Signore ti chiamerà a cose maggiori. Ma è buono che tu prenda un impegno col Signore. So che a volte gli impegni che prendiamo con Dio rimangono nel luogo dove li abbiamo presi e non ce li portiamo a casa. Ma io prego il Signore che stasera tu prendi un impegno col Signore e quando torni a casa decidi che sarà così, che non sarà come le altre volte, ma decidi che sarà così, perché Dio sta cercando persone serie, leali, credenti che si impegnano nelle cose semplici, nelle cose minime, nelle cose normali, ma che vogliono vedere la gloria del Signore. Mentre ogni capo è chino, stiamo pregando, vuoi prendere una decisione? Non ti obbliga nessuno a prenderla. Perciò pensaci bene, rifletti, non t'alzare solo perché una spinta emotiva. Pensaci bene, perché poi il Signore È scritto che il Signore preferisce che non fai voti, promesse che poi non mantieni. Perciò, se vuoi veramente essere riempito di Spirito Santo per fare ciò che è normale, ciò che la parola di Dio dice, e prendere delle regole, delle norme sane nella tua vita e decidere fin da adesso io farò questo e quest'altro perché so che il Signore me lo sta chiedendo da un sacco di tempo e io sto rimandando, sto rimandando, sto rimandando. Se Dio ti ha parlato e questa sera vuoi prendere questa decisione, puoi alzarti in piedi dove ti trovi. Amen. Gloria al nome di Gesù. È buono che ci rifletti, è buono che ci pensi. È buono che ci pensi. Perché Dio vede la tua decisione. E Dio la onorerà. Perché se tu prendi questa decisione, stai tranquillo, Dio non ti abbandona. Non ti lascerà da solo ad affrontare le difficoltà, ma ti metterà a fianco lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ti guiderà in tutta la verità. E lo Spirito Santo ti darà quella forza che forse finora ti è mancata. Amen. Gloria al nome del Signore. Grazie Gesù. Ogni capo chino, preghiamo il Signore.